Novoa, Simi, Vannucci, assente, Alberti, Francesconi, Cofrancesco, assente, giustificato, Ricciardi Claudio, Mannini Irene. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, la seduta è valida, scrutatori.
Scrutatori Mannini, Francesconi, Ricciardi.
Bene.
La seduta è valida. Metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 21 maggio 2020. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Punto 2, rendiconto di gestione anno 2019, approvazione. Ovviamente c'è qui con me la dottoressa Bici, che è la dirigente del settore finanze, per eventualmente entrare anche nel merito dei conti, ma sapete che tutti siete ormai esperti, il consuntivo è semplicemente una fotografia, una presa d'atto di quello che è successo durante l'esercizio del 2019. Io per sommi capi ovviamente dico che c'è una situazione anche positiva, ma che attualmente purtroppo siamo stati costretti a congelare. Ve lo ricorderete, la settimana il consiglio precedente vi ho spiegato della pronuncia della Corte dei Conti in merito all'utilizzo di avanzi vincolati di amministrazione negli anni di crisi più profonda che partono dal 2015 in avanti, e abbiamo richiesto un parere alla Corte dei Conti e alle sezioni autonomie e alle sezioni riunite, e aspettiamo un esito del quesito che abbiamo fatto, che ovviamente se dovesse essere confermato ci metterebbe in estrema difficoltà, perché presumerebbe nel corso degli anni un disavanzo anche importante. Per cui quest'anno nel bilancio di verifica, nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2019, c'è una parte disponibile che sono gli avanzi, i cosiddetti avanzi di amministrazione, di un importo che è intorno ai 942.000 euro. Soldi che farebbero anche molto comodo alla provincia, stante la situazione soprattutto delle scuole, ma anche delle strade, mentre per le strade comunque il Ministero dei Trasporti ha stanziato una serie di risorse che progressivamente crescono nel corso degli anni. Sulle scuole siamo all'anno zero, nel senso che abbiamo richiesto finanziamenti per la nuova edilizia scolastica, ma non abbiamo le risorse per le manutenzioni straordinarie e ordinarie delle scuole, soprattutto quest'anno che ci saranno da fare dei lavori rispetto alle esigenze Covid. Così come la difficoltà l'abbiamo perché alcuni edifici, per esempio il Pascoli, sono attualmente interdetti perché sono i controsoffitti, dopo una verifica non reggono quelle che sono le regole della tenuta, e quindi sono a rischio caduta, e lì bisognerebbe intervenire con 75.000 euro. Quindi vediamo cosa succederà una volta che abbiamo approvato il nostro bilancio, cosa riusciamo a mettere in piedi per riuscire a risolvere anche quel problema del Pasqua. C'è una parte accantonata, per la prima volta siamo riusciti a fare anche gli accantonamenti dopo tanti anni di grande sofferenza, per 710.000 euro circa, per la esattezza sono 709.905,76, che sono il fondo perdite per le società partecipate di 40.000 euro, sono il fondo contenzioso per ovviamente ci sono dei contenziosi importanti in provincia, 560.000 euro, quindi una cifra molto importanti, e il fondo crediti dubbia esigibilità, che è stato portato a 77.605 euro. Poi ci sono gli accantonamenti per legge, che sono gli incrementi contrattuali per 31.000 euro, la somma sono 709.000 euro. Questo è il primo anno che facciamo una operazione del genere, significa che nonostante tutto, insomma, i conti abbiamo provato a tenerli in ordine, con tutte le difficoltà che ovviamente comunque abbiamo incontrato. Abbiamo i residui Ah, c'è la parte vincolata di 5.115.000 che sono, ovviamente sapete, sono le risorse che sono state, vengono dai trasferimenti dello Stato e che sono destinati. Sono messo gli occhiali, ce l'hai te?
No, anche se ce l'ho addosso. Allora, vincoli da legge e principi contabili.
Allora, sono i vincoli derivanti dalla legge e sono ovviamente per 136.000 euro. Vincoli derivanti da trasferimenti che sono la parte più rilevante del bilancio, sono 4.554.000 euro. Avete nel bilancio che vi è stato mandato c'è l'elenco che sto leggendo anch'io, quindi potete andare a verificare cosa formano questo importo. Ci sono i vincoli derivanti dai finanziamenti, manutenzione straordinaria delle palestre, sempre fondi questi sono del credito sportivo, probabilmente sono 425.000 euro. Poi ci sono altri vincoli con introiti diversi, sono soldi rimasti probabilmente anche da anni precedenti, anche da molti anni, e sono qualcosa come 5 milioni? No, 893.000. Non ci sono più, li abbiamo azzerati. Anche questo è un elemento che, quando siamo arrivati un po' di tempo fa, abbiamo guardato nei cassetti quello che era rimasto. I vincoli antichi sono stati tutti tolti. La parte destinata agli investimenti sono 21.658 euro. E sono alienazioni da beni immobili, vendita di azioni delle società partecipate e alienazioni dei beni immobili per 21.658. Quindi direi che stando nei grandi numeri, perché se vi devo raccontare tutto il bilancio consuntivo non credo che sia il caso, anche perché il consigliere Cristiano Bottici ha il doppio impegno oggi pomeriggio, triplo impegno del Consiglio, anche del Consiglio Comunale, dove anche lì si voterà il bilancio, quindi io rimango sui numeri, sui macronumeri, ma ovviamente la dottoressa Bici e anche il sottoscritto, se serve, è a disposizione per dare le informazioni che devono dare. Quindi registriamo i 900.000 euro che verranno congelati in attesa di sapere, questo insomma è il vero dato del bilancio. Prego, la parola al consigliere.
Buonasera. Dunque, Presidente, sarò veloce, così consentiamo anche al consigliere Bottici di assolvere i suoi impegni. E da un punto di vista, diciamo, puramente ragionieristico, un bilancio che chiude con un avanzo di amministrazione di 900.000 euro è difficile definirlo un cattivo bilancio. Qualsiasi ragioniere vorrebbe un bilancio di questo tipo. Da un punto di vista politico, forse un avanzo un po', in teoria un avanzo un pochino troppo alto, vuol dire che magari a livello di programmazione potrebbe essere mancato qualcosa. Però, siccome poi io nella vita faccio anche il ragioniere pubblico, mi rendo conto che quando ci si presenta con un bilancio di questo tipo, smontarlo nei numeri dà qualche difficoltà. Il ragionamento però che voglio fare, e questo io su questo punto non posso essere smentito, è legato a questo problema che si potrebbe porre con la Corte dei Conti, nel senso che io ormai sono qua da 4 anni e quando mi trovai ad approvare il consuntivo del 15 e anche in occasione del previsionale di quegli anni, feci una domanda in quest'aula perché mi accorsi che rispetto a quella che era la normale gestione di un bilancio di un ente locale, intendevo il comune con questo, c'erano delle differenze sostanziali piuttosto rilevanti e mi venne detto che era normale così, cioè che, diciamo, la struttura del bilancio pubblico come ente provinciale presentava delle caratteristiche di gestione diverse rispetto a quello dall'ente locale comune. In effetti le cose non stanno proprio così, perché Diciamo che la Corte dei Conti si è espressa in senso contrario, poi siccome l'Unione Province Italiane è intervenuta, perché varie province, naturalmente qua poi se ragioniamo in termini puramente politici, capisco che si sia voluto, e anche giustamente, non mi riferisco solo a quest'ente, in generale salvare le province dalla catastrofe. Però ora speriamo che la sezione delle autonomie, sulla base dell'indicazione del Lupi, intervenga e dia la possibilità alle province di continuare a gestire il bilancio nel modo in cui è stato gestito. Pertanto, diciamo, da un certo punto di vista, per senso di responsabilità, perché ci rendiamo conto delle difficoltà in cui l'ente si dibatte. Ma d'altro lato, io qua lo ripeto, è una domanda che io avevo fatto subito, ma siamo sicuri che questo bilancio è un bilancio che quadri? Perché si notava che c'erano delle cose diverse rispetto a quelle dei comuni, però appunto mi venne detto che eravamo nella norma. Noi diciamo, da un lato prendiamo atto del risultato che è un risultato positivo, ma i revisori vincolano il loro parere a un accantonamento specifico di questo risultato per sanare quella eventuale irregolarità. Pertanto decidiamo di uscire dall'aula al momento in cui si voterà il consuntivo. Lo facciamo perché riteniamo di essere stati in questi anni più che responsabili, ma su questa ipotetica irregolarità noi avevamo chiesto chiarimenti già ai primi tempi e ci venne detto che eravamo nella norma. Invece mi sembra che le cose non siano proprio così. Quindi da un lato non mi sento in cuor mio di votare contro un bilancio che presenta un avanzo di oltre 900.000 euro. Non lo posso fare perché da ragioniere andrei contro la logica di quelli che sono i numeri. Da un punto di vista politico ribadisco che secondo me è un avanzo molto ampio, anche perché devo dire che tutte le volte che ci siamo trovati qui ad approvare il bilancio di previsione, ci siamo sempre trovati ad approvare un bilancio di previsione dicendo: riusciamo a chiuderlo, ma con tutte delle difficoltà che ci sono. Poi alla fine però ci si ritrova con degli avanzi così ampi. Quindi da un lato ci sono bilanci di previsione risicati e dall'altro risultati di amministrazione molto positivi, il che, ripeto, da un punto di vista ragionieristico va benissimo. Da un punto di vista politico poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Pertanto, per non votare contro questo bilancio, noi preferiamo uscire dall'aula e lasciare la maggioranza che in questi anni ha amministrato la provincia di prendersi le proprie responsabilità e di portare, come dire, questo bilancio in approvazione, sapendo che i revisori dei conti segnalano un punto molto specifico che si è verificato nel passato e che in questo consuntivo potrebbe anche trovare la propria naturale conclusione. Però questa cosa ci tengo a ribadirla: la scelta di uscire è duplice. Non si vota contro un bilancio di questo tipo per il risultato che dà, ma ci tengo a ribadirla ancora una volta sul fatto che ci fossero delle situazioni che non tornavano. Io l'ho domandato dalla prima volta che mi sono seduto qua e mi è stato detto che eravamo nella norma. Così non è, ma questo qui non è un discorso politico, è un discorso di pura logica rispetto a una domanda che feci, perché appariva evidente che c'era una gestione un pochino diversa rispetto a quella dell'ente locale comunale. Comunque diciamo, noi nel momento del voto usciamo dall'aula.
Grazie Simi. Due cose molto rapidamente. Allora, intanto c'è un'anomalia, anzi due anomalie grandi come una casa. La prima è che la Corte dei Conti manda un parere sul bilancio del 2015 cinque anni dopo. Quindi la vera anomalia, se ci fosse qualcuno che controlla, chi deve controllare, quindi ci fosse un controllore del controllore, probabilmente la Corte dei Conti avrebbe la sanzione, perché non si può dare un rendiconto a un'amministrazione, soprattutto in un clima particolarmente complicato come quello che hanno attraversato le province, e cinque anni dopo dire che forse abbiamo sbagliato qualcosa. L'altra anomalia, ma consentita dalla legge, è giustamente Simi, che come dire, probabilmente non aveva una grande esperienza delle province, sì dei bilanci e dei comuni, ma delle province abbiamo dovuto imparare tutti rispetto agli enti che gestiamo come comuni. Lì c'è stato un momento in cui, stante la situazione delle province e tagli, vi ricorderete il miliardo che ha tolto le risorse alla spesa corrente, fu consentito di utilizzare la spesa di investimento per la spesa corrente. Quindi quella era l'anomalia. Probabilmente tu ti riferivi a quello. Qui siamo non nella, in quella fattispecie, siamo probabilmente nella fattispecie della fattispecie. Cioè è vero che la contestazione della Corte dei Conti ti dice che tu hai impegnato maldestramente i soldi che erano vincolati, ma erano quei soldi che erano svincolati, che tu li potevi mettere nella spesa corrente e che sono stati rinviati all'anno dopo sempre nella spesa corrente. Cioè quello che è stata l'entrata dalla vendita di immobili, poniamo 1 milione di euro, che sono andate a finire nella spesa corrente, nel momento in cui noi abbiamo speso 900.000 euro, non 1 milione di euro, i 100.000 euro sono andati in avanzo ed era presumibile che anche l'anno dopo i 100.000 euro si potesse spendere all'interno, in una mancanza di chiarezza totale, insomma in una confusione incredibile con la legge che ti diceva che tu potevi spendere le spese di investimento anche nella spesa corrente. Quindi 100.000 dell'anno dopo sono stati spesi nella spesa corrente. Quindi questo ha generato nel corso degli anni un meccanismo che era assolutamente automatico e però è stato interrotto nell'interpretazione, secondo me, eccessiva della Corte dei Conti, perché vedete, un conto è fare una rendicontazione in un momento dove si vive anche il clima del momento e quindi si ha non solo una valutazione dei conti, ma insieme alla valutazione dei conti c'è un sentimento e una pressione, che è la pressione che in quel momento c'era ed era fortissima, per la quale si è portata a fare delle robe che secondo me sono illegittime, ma sono illegittime non per la provincia di Massacra, sono illegittime. Cioè io credo che la Costituzione non consenta di mettere le spese di investimento nella spesa corrente, facendo un danno incredibile ai bilanci dello Stato. Perché io voglio vedere se a casa vostra succede anche quello, ma quelli vanno a finire male. Voglio vedere se a casa vostra vendete una casa per andarla a mettere nelle pizze, nelle vacanze. Di solito quando si vende una casa o si compra un'altra casa o si fa qualche cosa, si compra dell'oro o si compra un diamante o si fanno delle cose che comunque ci consentono di incrementare il nostro patrimonio. Qui noi abbiamo buttato via una paccata di soldi, non so per qual è la razza, ma insomma ormai è inutile, è tempo passato, ma questo per arrivare a dire che in quel momento era molto complicato. La Corte dei Conti arriva 5 anni dopo e ci fa un'eccezione nell'eccezione, era davvero complicato, tant'è che non siamo da soli, siamo in buona compagnia e l'unica interpretazione che c'è stata a livello della Corte dei Conti è solo quella toscana, perché dalle altre parti, nelle altre regioni non c'è stata questa interpretazione così restrittiva, tant'è che abbiamo concordato tutti di andare a chiedere alla Corte dei Conti e Sezioni Riunite di Roma cosa ne pensano rispetto a questo tema. Speriamo vada bene, nell'interesse ovviamente dei cittadini, perché questi soldi potrebbero essere liberati, diversamente noi ci dovremmo impegnare a ripianare per i prossimi 2 anni o 3 anni, e quindi sì, mi sa cosa vuol dire a partire con un bilancio in disavanzo, cosa vuol dire mettersi a riparare. 900.000 euro, che sembra una cifra enorme, nel bilancio provinciale cosa sono? Sono 90.000 euro di un comune normale, un bilancio di 20 milioni di euro, cosa sono? Dove vengono? Vengono fuori dalla competenza? No, vengono dalla competenza e anche dal lavoro straordinario che viene fatto sulla revisione dei residui, per cui quei residui che piano piano si sono liberati perché o i residui passivi ci siamo accorti che sono scaduti i termini perché sono trasferimenti dello Stato, della Regione o altre cose che avremmo dovuto pagare non ce le hanno chieste, insomma tu conosci, sai di cosa parlo, ogni anno man mano che maturano i tempi che non ce li chiedono non li liberiamo. Quindi mettici pure un pezzetto di competenza, che giustamente i ragionieri, lo sapete, hanno anche, e io dico per fortuna, hanno anche un modo che è quello dell'utilizzo della prudenza, cioè di avere sempre da parte qualche cosa, perché se succede qualcosa che non va, come quelli, c'è sempre un pezzetto che sta lì, quindi posso pensare che nella competenza qualche cosa si sia fatto. E poi è pulizia dei residui, quindi davvero minimale rispetto a quello che è. Questo per provare a dare una spiegazione. Io rispetto moltissimo anche la correttezza della minoranza, che ovviamente, anzi parlerei dell'opposizione, non neanche della minoranza, perché voglio anche ricordare, sono corretto, che molto spesso la opposizione è stata maggioranza. perché insomma oggi non è successo, altrimenti Simi oggi sarebbe alzato e avrebbe fatto il suo giustamente e l'avrei fatto anch'io, però insomma voglio, come dire, oggi che non ce n'è bisogno vi voglio ringraziare più di ieri, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. Quindi rispetto la decisione di andare, di uscire dall'aula e quindi spero che le probabili spiegazioni che ho dato, se la Claudia volesse integrare qualche cosa rispetto a quello che ha detto, lo può fare, perché insomma è nessun problema.
No, voglio intervenire per due semplici, due cose che, particolari, che Simi chiaramente, che il consigliere Simi sa perfettamente. Un ragioniere capo non firma bilanci falsi, almeno io, non dà parere positivo su delle cose che non sono permesse dalla legge e quantomeno il revisore dei conti. Ora, il discorso degli anni 2015-16-17, che il nostro presidente è entrato alla fine del 2016, lui ha vissuto forse indirettamente, no? Questa cosa, insomma, per sentito dire, poi insomma come sindaco si è tante volte venuto, no? L'assemblea dei sindaci a approvare quei bilanci. In quegli anni quelle norme erano straordinarie e a tutti i ragionieri d'Italia, delle province italiane, tremava il polso a fare quello che ci chiedevano di fare. Voi considerate che nel 2015, su una entrata propria di 16 milioni di euro, la provincia di Massa Carrara ha versato allo Stato 13 milioni di euro. Quindi in quegli anni gli avanzi che avevamo, cioè penalizzate, sono state le province che hanno venduto. Noi, avendo lavorato tantissimo, perché per alienare non si aliena così, all'Invimit partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'Invimit è stata creata proprio per far vendere alle province i beni che avevano. L'Invimit ci comprava gli immobili a dei prezzi spropositati. Vedi Questura di Massa, 2.800.000 euro, che calà, era un colabrodo. Questo ti fa immaginare che tutto era tutto pensato e stabilito. Quindi tutte queste vendite che noi tecnici, i miei tecnici, tutto chi ha lavorato, sono state vendite sudate. E quando lo Stato ti ha detto puoi sin dall'inizio nel bilancio di previsione, per gli equilibri, non specificando quali equilibri, per gli equilibri di bilancio, applicare in sede di bilancio di previsione l'avanzo destinato agli investimenti. Tremavano i polsi, ma questo abbiamo fatto. Poi, dopo 5 anni, no, e poi parentesi, io ho ancora sulla scrivania, che non toglierò mai da lì, un libro che vi invito quando venite a trovarmi, ve lo faccio vedere, delle Sezioni Unite. Nel 2015 diceva il grave squilibrio che quella benedetta legge aveva prodotto, la 190, non mi ricordo nemmeno quale, la 190 del 2014 per il bilancio 2015, il grave squilibrio che avrebbe prodotto, che ha prodotto, questi tagli, non questi tagli, questa richiesta di versamento delle entrate delle province allo Stato. Quindi, ripeto, nulla di illegittimo c'è stato, come dice il Presidente, noi abbiamo degli scollegamenti negli apparati dello Stato e questo ogni giorno si vedono e si toccano, che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Per cui dopo 5 anni, come ripeteva il nostro Presidente, la Corte dei Conti Toscana, l'unica Corte, spero che l'unica, perché ad oggi siamo solo alla Corte dei Conti Toscana, quindi penso che le altre corti abbiano già esaminato i consuntivi di tutte le province e non siamo gli unici a aver fatto questa manovra, già a loro ha sempre puzzato il fatto che noi si applicasse questo avanzo destinato. Ma poi cos'è andata a vedere? È andata a vedere che una volta applicato si produceva un avanzo libero. Ma l'avanzo libero, come ben sapete, non si produce solo nella competenza, ma si produce anche nella gestione dei residui. Noi in quegli anni avevamo tante somme che la Regione, al tempo dei tempi, quando c'era il tempo delle vacche grasse, versava e senza rendicontazione, e le province, certe province, tante province, non avevano il modo di spenderli, per cui gli avanzi prodotti liberi venivano da una pulizia dei residui. Anche l'avanzo di 900.000 euro deriva dalla pulizia dei residui passivi che noi ancora abbiamo e che, se andate a vedere puntualmente gli allegati introdotti i nuovi allegati introdotti quest'anno, che sono stati una follia, una follia pura, però quantomeno abbiamo, io ce l'avevo già, comunque qui vuole la situazione puntuale, un altro anno, queste volte ce le siamo lasciate lì, un altro anno potremo liberare anche certe risorse che riguardano i trasferimenti che la Regione Toscana ci dava per i servizi per l'impiego, li dava senza rendicontazione perché c'erano i soldi da dare, che noi non abbiamo mai utilizzato, degli anni che risalgono al 2014, 13 e via discorrendo. Quindi l'avanzo che abbiamo, una parte sicuramente è sulla gestione dei residui, l'altra parte, quando proprio per questa benedetta contabilità armonizzata, che è stata sempre un'invenzione molto, 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 molto importante, un'invenzione, la dico perché si poteva sistemare diversamente e far tribolare meno la gente, quando alla fine dell'anno ti arrivano dei soldi che non ti aspetti, che non ti aspetti, o di entrate di parte corrente, oppure, ecco, cosa fai? Non li puoi impegnare perché non ce la fai a spenderli. Se ti arrivano a novembre non ce la fai a spenderli. E cosa fai allora? Li mandi in avanzo. Li mandi, se c'è una maggiore entrata non prevista. Chiaramente l'assestamento l'hanno portato al 31 luglio, anche lì è tutto un dire, è tutto un programma. Chiaramente se ci arrivano dei soldi a ottobre, novembre, tu non fai in tempo a spenderli, perché già in quel periodo lì, vista le scadenze dei bilanci, dei consuntivi che vengono sempre diluiti, il tempo gli uffici non ce la fanno a spendere. Chiaro è che non è una questione di mancata programmazione, è una questione che te non hai il tempo fisico, materiale per spendere delle somme in più. Quindi questo avanzo di 900.000 euro, che è poco, diciamo così, è proprio anche sia dalla gestione dei residui, quindi eliminazione di residui che rivengono tutte le volte rivisti, e ripeto, a consuntivo 2020 potremmo ripulire delle somme e metterci a disposizione di avanzi da trasferimenti, liberarli e diventare avanzo libero, sia da una competenza che soldi arrivati alla fine dell'anno certamente non si possono spendere. Questo è. Poi speriamo che il parere che l'UPI nazionale ha formulato alla sezione unite, sarebbe opportuno che ve lo leggeste, perché lì capite proprio di cosa si parla, perché quel parere scritto da esperti in materia, non scritto da me, fa veramente rilevare che quello che le province hanno fatto era forzatamente, cioè una cosa forzata, perché non si sarebbe usciti e non avremmo nemmeno pagato gli stipendi.
Grazie dottoressa Bigi. Allora se l'opposizione lascia l'aula, metto in votazione, c'è da rifare l'appello, non serve.
In 3 eravamo in 9, quindi
bene, quindi siamo in 6. Metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, rendiconto di gestione anno 2019, favorevoli, unanimità, c'è l'immediata eseguibilità,
certo.
Favorevoli, unanimità. Prego consiglieri, se volete rientrare, rientra l'opposizione, quindi ritorniamo a 9. Approvazione convenzione e regolamento del sistema museale provinciale Terre de Malaspina e delle Statue Stele. Probabilmente questa convenzione l'avete approvata anche nei vostri consigli comunali, forse Massa ancora non lo ha fatto, ma lo farà molto rapidamente, perché questa convenzione è stata dibattuta anche dai sindaci ed è sostanzialmente la provincia anche nel... Sì, ma facciamo presto, perché qui Cristiano, poi andiamo subito alla variazione, oppure devi andare via? Va bene, allora chiede il consigliere Bottici di anticipare il punto all'ordine del giorno, che è il punto 6, diventa il punto 3, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020, articolo 175, e aggiornamenti al DUP. Programma triennale opera pubblica adottata con decreto numero 29, ratifica, quindi la variazione di bilancio. Allora cantoniamo la delibera della eccoli qui. Allora, qui abbiamo fatto una variazione di bilancio. Sapete che il bilancio ormai una volta si facevano una volta all'anno con qualche variazione, ormai le variazioni sono più volte all'anno in base anche all'andamento, agli assestamenti che di volta in volta si rendono necessari. Qui abbiamo a disposizione nuove somme tra le minori spese e le maggiori entrate di 378.000 euro, che derivano 198.897,75 da Gaia S.p.A., che è risultata soccombente nei giudizi con il Tribunale di Massa in una causa con la provincia di Massa Carrara. 30.000 euro da una verifica che gli uffici hanno fatto, dovevamo pagare 30.000 euro che invece non erano dovuti e sono state fatte le note di credito e quindi abbiamo 30.000 euro rimborsati, 30.000 euro in più, addirittura li avevamo pagati dall'Enel, 30.000 euro in più. Le due somme contano praticamente, sono 200.543 euro. Poi abbiamo maggiori entrate per 93.000 euro, che sono le somme derivanti dai trasferimenti della polizia della Regione Toscana sulla polizia a valere sulla polizia provinciale. Sapete che l'intenzione della Regione è quella di implementare, rafforzare la polizia provinciale, tant'è che abbiamo fatto concorso di manifestazione di interesse di mobilità e arriveranno tre nuovi poliziotti provinciali, perché davvero il numero è esiguo, perché con l'obiettivo di arrivare nel giro di poco tempo a 10 unità, che sono le unità minime che sono state decise a livello regionale per avere una sufficienza rispetto a quelle che sono le problematiche soprattutto relative ai cinghiali. Perché vedete, prima ci hanno tolto le cose, si sono accorti che non funziona, allora ora ci ridanno e ci devono dare i soldi. Quindi abbiamo 93.000 euro in più che da spendere nell'avanzo libero. Abbiamo minore spese di 19.807, che è un minor trasferimento allo Stato del fondo di riequilibrio. Una minore spesa di 63.913, che era relativa al minor trasferimento allo Stato per il concorso alle province e città metropolitane, cioè dei rimborsi dei soldi che dobbiamo dare allo Stato per il concorso alla finanza pubblica, rifacendo i conti.
Loro
l'hanno rifatto i conti, praticamente gli dobbiamo dare 63.900 euro. Come dicevo in premessa, contano 377.899 euro. Dove vanno? Vanno sostanzialmente per la maggior parte nella manutenzione ordinaria e in appalto di immobili, manutenzione degli immobili scolastici, l'acquisto di beni durevoli per manutenzione immobili, quindi buoni che facciamo per acquistare la vernice, quello che serve per fare l'ordinaria amministrazione delle scuole per 58.000 euro. L'acquisto del software per la polizia provinciale, 17.800 euro. Il vestiario della polizia provinciale, 10.000 euro. Sono 9.000 in più, sono 9.000 in più, No, 10 più 1, c'erano 1.000 euro, sono 10.000 in più, quindi 11.000. L'acquisto di automezzi della polizia provinciale, 6.000 euro. Gli acquisti di armi della polizia provinciale, di 1.100 euro. Prestazioni di servizi della Polizia Provinciale 4.100 euro e le quote associative nelle partecipate, dove siamo ancora all'interno delle associazioni in cui viviamo, sono 2.500 euro in più. Poi c'è la parte dell'indennità del Presidente, che sapete che dal primo di gennaio vi inviterò tutti a cena, perché dopo tre anni che ho rimesso dei soldi, ora finalmente arriverà qualche cosa, ma avrò il piacere di invitarvi tutti a cena, anche ovviamente l'opposizione, sarà un piacere per festeggiare questi 18.000 euro che conguagliano i soldi che prendo da sindaco e che sono equiparati al sindaco della città di Massa, la città capoluogo, quindi andrò con due incarichi, prenderò i soldi che prende il sindaco di Massa, insomma, così per essere al netto di tutta una serie di questioni. Abbiamo ovviamente dovuto implementare anche la parte di informatizzazione, sono 5.400 euro, prestazioni di servizi dell'ufficio 2.000 euro, insomma sostanzialmente queste sono le cifre importanti. Abbiamo maggiori entrate delle spese con vincolo di destinazione e sono i trasferimenti dello Stato per il Covid, quindi i soldi che vanno per le disinfestazioni o disinfezioni, come si vuol dire,
sanificazioni.
Per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, sapete che il governo ha stanziato ulteriori risorse per la via per le strade e sono 300.000 euro in più nella prima fase, e poi addirittura ci hanno ridato, l'avrete letto anche sul giornale, ci danno circa 90.000 euro in più a crescere nel corso degli anni. Noi avevamo, vi ricordate, dal Ministero dei Trasporti 1.541.000 euro, quindi la variazione in aumento di 316.000 euro all'anno nel 2020, 2021 e 2022. Probabilmente qui dovremo fare un'ulteriore variazione, Claudia, che è quella dei soldi di ora, gli 87, sì. gli 89, 84 che arriveranno a valere sul 2019 e il 2020, che vanno ad implementare questo conto. Sapete anche che questi soldi man mano aumenteranno nel corso degli anni, fino al 2033 si arriverà a una cifra che supera i 3 milioni di euro, che ci consentirà anche di mettere a posto le situazioni. Con decreto numero 2 dell'8 gennaio 2020 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la graduatoria relativa ai contributi per le indagini di verifica dei solai a cui abbiamo partecipato, sono 60.000 euro, abbiamo già dato gli incarichi e stiamo lavorando per capire gli sfondellamenti del Salvetti, Tognolo, Minuto, Liti, Pascoli e Montessori. C'è una sistemazione contabile e sono i soldi dell'edilizia scolastica, 3 milioni e 9 dello Zaccagna, 10 milioni e 6 del Minuto e 3 milioni e 750 del Tacca di Carrara, che avevamo messo in un capitolo regionale in entrata. Questa è una sistemazione, vanno in un capitolo che è del MIUR, non è più regionale, ma addirittura noi lo dividiamo anche poi per competenza, perché ovviamente i lavori non li faremo tutti quest'anno, probabilmente niente, riusciremo solo nel 2020 a iniziare le gare per assegnare i lavori, quindi questi 4 milioni di euro che vedete nel 2020 probabilmente dovremo rifare una variazione di bilancio per portarli se saremo in grado, non credo, di assegnare i lavori, sarà un FPV, altrimenti verrà fatta un'ulteriore variazione. Poi ci sono l'ulteriore trasferimento.
Scusa Presidente.
Sì.
Però, Presidente,
ho finito. Ho finito, sono in fondo. Sono 500.000 euro che trasferiamo al comune di Bagnone. I trasferimenti poi abbiamo della regione Toscana che sulle funzioni di trasporto pubblico locale diminuiscono, quindi ci danno meno soldini e abbiamo dovuto riallocare le risorse che ci sono rimaste, quindi spendiamo meno. Sono per 32.000 euro, poi abbiamo 43.000 euro in più per gli interventi in materia di riduzione dei rifiuti che verranno trasferiti a Nausicaa e a Ex Lamia per 43.650. Ci sono 20.000 euro in più perché la provincia ha vinto una causa in Cassazione, che vengono messi nel capitolo delle spese legali. C'è un trasferimento da parte della Regione Toscana di 92.000 euro per il 2020, 307.000 per il 2019, scusate, e 307.000 per il 2021, che vanno a ristorare i soldi che vanno spesi sulla strada regionale 445. Quindi sono soldi finalizzati alla gestione di una strada regionale che facciamo noi, quindi 92.000 euro nel 2020, 307.000 nel 2021. C'è una piccola un piccolo stono tra capitoli, abbiamo risparmiato la neve, li mettiamo nell'economia delle strade. Ho finito, cercando di essere il più sintetico possibile.
Sì, sarò velocissimo anch'io, noi ci asteniamo.
Allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Ah sì, scusa.
Grazie. Allora, io in riferimento alla riduzione da parte di Regione Toscana della gestione delle funzioni del trasporto pubblico locale, volevo sapere come mai sono stati ridotti questi fondi.
Velocissimamente,
faccio presto. La Regione Toscana ti manda a dire le cose quando te i bilanci li hai già fatti da quel tempo. Noi abbiamo approvato il bilancio a dicembre del 2019. Chiaramente il bilancio è presuntivo, soprattutto quando c'è entrata e uscita collegata, quindi presumi che ti vengano trasferite le cose dell'anno prima, cioè del bilancio in corso. Chiaramente poi la Regione Toscana ti manda a dire a metà anno, nel caso questo, che ti dà di meno. Chiaramente per una sistemazione contabile te riduci anche la previsione sia in entrata che in uscita, tutto lì.
Però penso che lei non volesse sapere questo, ma volesse sapere la motivazione. La motivazione è che il trasporto pubblico locale che stava in carico alla provincia oggi è diventato in carico alla regione, per cui ovviamente le incombenze che noi abbiamo tenuto nel momento in cui il contratto era della regione, ma che gestivamo noi, quindi ci dava le risorse per poter per loro conto gestire il servizio, avendo adesso tutto avvocato a sé ed essendo rimasto qui solo la commissione territoriale sostanzialmente che si occupa di alcune cose, ci hanno stornato le risorse perché non facciamo più tutto quello che facevamo prima. Questo in sostanza è il motivo della diminuzione delle risorse. Allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ratifica. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3, immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 6, astenuti 3, contrari nessuno. Consigliere, auguri consigliere, per i pape, eh? Mi dai il... ce l'hai qui Claudia, scusa, l'approvazione della convenzione. Allora, ritornando al punto, io a questo punto però questo è diventato il punto 6, quindi punto 4, comunicazione dell'avvenuto prelievo dal fondo di riserva ex articolo 166 decreto legislativo 267 approvato con decreto del presidente della provincia numero 34 del 18/6/2020. Qui non si vota e è stato fatto questo prelievo di 6.100 euro per l'informatizzazione degli uffici e più specificatamente per la PA, pago dell'amministrazione, che anche lì tutti avete dovuto fare, noi non avevamo capitoli ma è obbligatorio farlo, quindi abbiamo dovuto attingere al fondo di riserva del presidente. Punto 5, allora qui chiedo di spostare il punto 5 al punto 6 e di spostare il punto 6 al punto 5, metto in votazione lo spostamento dei punti all'ordine del giorno, favorevoli, unanimità dei consensi. Bene, quindi il punto 5 è la variazione, è la l'approvazione della convenzione al regolamento del sistema museale provinciale Terre di Malaspina e delle statue stele. Questo, dicevo, lo avete visto sicuramente nelle vostre commissioni, nei vostri consigli comunali, anche Massa dovrebbe approvarlo in uno dei prossimi consigli, anche perché lì abbiamo, invito la consigliera di Massa, ma non ce ne sarà bisogno per il sindaco perché ci ho parlato, ma se non si conclude questo accordo, la convenzione, non si prendono i finanziamenti, cioè chi non sta qui dentro non ha possibilità di partecipare ai bandi per la gestione dei musei e anche per la gestione delle biblioteche. Dicendo che la provincia, in tutta la riforma che c'è stata della legge del Rio della 56, una delle competenze, come dire, magari che sembrerebbero anche essere relative, ma è una competenza importante, è la funzione delle reti culturali, che è rimasta in capo alla provincia. Ovviamente nel 2014, quando c'è stata la riforma e tutti sono scappati, la provincia non era in grado di occuparsi direttamente della gestione, tant'è che è rimasta solo una funzionaria che è qui e che ringrazio, la dottoressa Lazzarini, che si occupa di questo e anche di altro, non era in grado da sola ovviamente di poter portare avanti un impegno così gravoso, è stato individuato l'Istituto Valorizzazione Castelli come elemento di gestione delle reti culturali e quindi gli è stato assegnato il ruolo di capofila. Nel frattempo sono intervenute modifiche alla legge regionale che ci impongono di adeguare il regolamento e di ritornare ad una convenzione con i comuni per la gestione delle biblioteche e dei musei. Quindi lo avete visto agli atti, quelle che sono le situazioni, io non aggiungerei altro. Francesca, non so se ho detto la sintesi, insomma, provo a essere sintetico, poi se hanno bisogno di... Sì. Se non ci sono interventi, allora metto in votazione il punto 5, chi è favorevole? Allora sono 2, 4, 5, 6, 7, contrari, nessuno, astenuti, 1.
7 favorevoli, 1 astenuto.
Sì, mi ero fermato perché avevo visto che l'Irene era...
Bambini.
Sì. Immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 2, 4, 5, 6, 7, contrari, nessuno, astenuto, 1. Punto 5, interrogazioni e interpellanze. La parola è consigliere.
Mi sembra che non ce ne siano, Presidente, perché tutti tacciono.
Andiamo a vedere la Juve allora.
No, guai, si tifa contro, certo, si va a vedere la Juve. Io infatti la Juve la seguo sempre, tifo per gli altri. Mi dispiace per il consigliere Alberti, no. Mi permettete soltanto, mi tolgo un attimo questo, sennò fatico a respirare. Oggi è il 26 giugno, volevo ricordare questo episodio che 112 anni fa, il 26 giugno del 1908, è nato Salvador Allende. Io che ho visitato il Sud America e ho visitato anche il Cile, ho avuto, no, magari l'onore no, l'onore ce l'ho avuto perché ho conosciuto le madri di Plaza de Mayo in Argentina, però... Casualmente, trovandomi in un paesino del sud del Magallanes, che è proprio l'ultima regione più a sud del Cile, ho potuto visitare il luogo dove è nato il Partito Socialista Cileno. E quindi mi piace ricordare la figura di Salvador Allende, intanto ricordando il luogo dove il suo partito è nato, poi devo dire che al di là di quelle che possono essere le valutazioni sui comportamenti politici delle persone, mi è sempre piaciuta la sua immagine con l'elmetto in testa e la sua mitraglietta pronta a dare la vita bombardato da degli aerei. Oltre a questo, nel GAP, che non so, magari conoscerete, comunque dal gruppo di Amigos Presidenciales, c'era un gruppo di socialisti che difendeva la sua persona, c'era anche un piemontese che si chiamava figlio di piemontesi, Juan José Montiglio, la cui famiglia era anche di solide tradizioni granata. Quindi così ricordo Salvador Allende introducendo anche un piccolo elemento diciamo di colore. Comunque ritengo la figura di Allende una figura eroica nella storia di quel tempo. Intanto, quando si parla di Sud America, io l'ho potuto visitare, ci sono delle differenze sociali talmente grandi che è difficile giudicarle con la sensibilità che possiamo avere noi europei. E poi comunque chi difende la democrazia e mantiene la parola e dà la sua vita per la democrazia penso che vada sempre ricordato. Quindi insomma oggi sarebbe stato il suo 112esimo compleanno e allora insomma lo voglio ricordare in questa sede. Grazie.
No, grazie, perché insomma sei ogni volta, hai queste l'almanacco, ecco, l'almanacco culturale, insomma hai fatto bene a ricordarlo, una figura che sicuramente è rimasta e rimarrà nella storia per insomma le vicende note del colpo di Stato che poi ha dato il via ovviamente a una dittatura che è la dittatura di Pinochet, che ovviamente insomma sappiamo quello che ha creato in quelle terre, e allargandosi poi anche all'Argentina, insomma un sistema, ora io non voglio buttarla in politica, ma insomma della destra fascista che ha ovviamente fatto dei danni incredibili, per cui è bene, come dire, ricordarlo, perché questi fatti non avvengono davvero mai più, insomma ce lo spieghiamo, insomma so che quelle terre, sappiamo tutti comunque che quelle terre anche oggi non sono poi così tranquille, perché sono sempre soggette a politiche molto particolari, tra l'altro sono anche molto impoverite, insomma rispetto anche a paesi del Sud America vivono anche situazioni molto particolari, quindi vabbè, grazie perché ci stimoli anche nella parte culturale, che ovviamente ci porta fuori dai numeri e alle difficoltà della provincia, dei problemi che ci sono. Sarebbe interessante davvero anche individuare magari un consiglio dove si dibatte su qualche cosa di utile, che ci fa alzare un pochino lo sguardo e avere una discussione anche, quindi, più prettamente politica, perché davvero in provincia sulla politica abbiamo discusso davvero molto poco, anche sui conti, sui bilanci, quindi grazie per la tua ogni volta il tuo interesse anche alla parte culturale di quello che succede nel mondo. Va bene, allora ci fermiamo qui, al prossimo consiglio, grazie. Irene, pensa a quello che ti ho chiesto prima, parla con i tuoi e poi se va bene ci mettiamo al lavoro. Qui c'è la Francesca Lazzarini che eventualmente sarebbe la tua partner.
Novoa, Simi, Vannucci, assente, Alberti, Francesconi, Confrancesco, assente, giustificato, Ricciardi Claudio, Mannini Irene, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, la seduta è valida, scrutatori
Mannini, Francesconi, Ricciardo.
Bene.
La seduta è valida. Metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 21 maggio 2020. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Punto 2. Rendiconto di gestione anno 2019. Approvazione. Ovviamente c'è qui con me la dottoressa Bici, che è la dirigente del settore finanze, per eventualmente entrare anche nel merito dei conti, ma sapete che tutti siete ormai esperti, il consuntivo è semplicemente una fotografia, una presa d'atto di quello che è successo durante l'esercizio del 2019. Io per sommi capi ovviamente dico che c'è una situazione anche positiva, ma che attualmente purtroppo siamo stati costretti a congelare. Ve lo ricorderete, la settimana il consiglio precedente vi ho spiegato della pronuncia della Corte dei Conti in merito all'utilizzo di avanzi vincolati di amministrazione negli anni di crisi più profonda, che partono dal 2015 in avanti, e abbiamo richiesto un parere alla Corte dei Conti e alle sezioni autonomie e alle sezioni riunite, e aspettiamo un esito del quesito che abbiamo fatto, che ovviamente se dovesse essere confermato ci metterebbe in estrema difficoltà, perché presumerebbe nel corso degli anni un disavanzo anche importante. Per cui quest'anno nel bilancio di verifica, nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2019, c'è una parte disponibile che sono gli avanzi, i cosiddetti avanzi di amministrazione, di un importo che è intorno ai 942.000 euro. Soldi che farebbero anche molto comodo alla provincia, stante la situazione soprattutto delle scuole, ma anche delle strade, mentre per le strade comunque il Ministero dei Trasporti ha stanziato una serie di risorse che progressivamente crescono nel corso degli anni. Sulle scuole siamo all'anno zero, nel senso che abbiamo richiesto finanziamenti per la nuova edilizia scolastica, ma non abbiamo le risorse per le manutenzioni straordinarie e ordinarie delle scuole, soprattutto quest'anno che ci saranno da fare dei lavori rispetto alle esigenze Covid, così come la difficoltà l'abbiamo perché alcuni edifici, per esempio il Pascoli, sono attualmente interdetti perché sono i controsoffitti, dopo una verifica non reggono quelle che sono le regole della tenuta e quindi sono a rischio caduta, e lì bisognerebbe intervenire con 75.000 euro, quindi vediamo cosa succederà una volta che abbiamo approvato il nostro bilancio, cosa riusciamo a mettere in piedi per riuscire a risolvere anche quel problema del Pasqua. C'è una parte accantonata, per la prima volta siamo riusciti a fare anche gli accantonamenti. Beh, dopo tanti anni di grande sofferenza, per 710.000 euro circa, per la esattezza sono 709.905,76, che sono il fondo perdite per le società partecipate di 40.000 euro, sono il fondo contenzioso, per ovviamente ci sono dei contenziosi importanti in provincia, 560.000 euro, quindi una cifra molto importante, e il fondo crediti dubbia esigibilità, che è stato portato a 77.605 euro. Poi ci sono gli accantonamenti per legge, che sono gli incrementi contrattuali per 31.000 euro, la somma sono 709.000 euro. Questo è il primo anno che facciamo una operazione del genere, significa che nonostante tutto, insomma, i conti abbiamo provato a tenerli in ordine, con tutte le difficoltà che ovviamente comunque abbiamo incontrato. Abbiamo i residui.
Parte vincolata.
Ah, c'è la parte vincolata di 5.115.000, che sono, ovviamente sapete, sono le risorse che sono state, vengono dai trasferimenti dello Stato e che sono destinati. Sono messo gli occhiali, ce l'hai te?
No, anche se ce l'avevo addosso. Allora, vincoli da legge e principi contabili.
Allora, sono i vincoli derivanti dalla legge e sono ovviamente per 136.000 euro, vincoli derivanti da trasferimenti che sono la parte più rilevante del bilancio, sono 4.554.000 euro. Avete nel bilancio che vi è stato mandato c'è l'elenco che sto leggendo anch'io, quindi potete andare a verificare cosa formano questo importo. Ci sono i vincoli derivanti dai finanziamenti, manutenzione straordinaria delle palestre, sempre fondi questi sono del credito sportivo, probabilmente sono 425.000 euro. Poi ci sono altri vincoli con introiti diversi, sono soldi rimasti probabilmente anche da anni precedenti, anche da molti anni, e sono qualcosa come non 5 milioni? No, 893.000. No, non ci sono più, niente, non ci sono. Li abbiamo azzerati. Anche questo è un elemento che, quando siamo arrivati un po' di tempo fa, abbiamo guardato nei cassetti quello che era rimasto, i vincoli antichi sono stati tutti tolti. La parte destinata agli investimenti sono 21.658 euro. E sono alienazioni da beni immobili, vendita di azioni delle società partecipate e alienazione dei beni immobili per 21.658. Quindi direi che, stando nei grandi numeri, perché se vi devo raccontare tutto il bilancio consuntivo non credo che sia il caso, anche perché il consigliere Cristiano Bottici ha il doppio impegno oggi pomeriggio, triplo impegno del Consiglio, anche del Consiglio Comunale, dove anche lì si voterà il bilancio, quindi io rimango sui numeri, sui macronumeri, ma ovviamente la dottoressa Bigi e anche il sottoscritto, se serve, è a disposizione per dare le informazioni che devono dare. Quindi registriamo i 900.000 euro che verranno congelati in attesa di sapere, questo insomma è il vero dato del bilancio. Prego, la parola al consigliere.
Buonasera. Dunque, Presidente, sarò veloce, così consentiamo anche al consigliere Bottici di assolvere i suoi impegni. E da un punto di vista, diciamo, puramente ragionieristico, un bilancio che chiude con un avanzo di amministrazione di 900 e rotti mila euro è difficile definirlo un cattivo bilancio. Qualsiasi ragioniere vorrebbe un bilancio di questo tipo. Da un punto di vista politico, forse un avanzo un po', in teoria un avanzo un pochino troppo alto, vuol dire che magari a livello di programmazione potrebbe essere mancato qualcosa. Però, siccome poi io nella vita faccio anche il ragioniere pubblico, mi rendo conto che quando ci si presenta con un bilancio di questo tipo, smontarlo nei numeri dà qualche difficoltà. Il ragionamento però che voglio fare, e questo io su questo punto non posso essere smentito, è legato a questo problema che si potrebbe porre con la Corte dei Conti, nel senso che io ormai sono qua da 4 anni e quando mi trovai ad approvare il consuntivo del 15 e anche in occasione del previsionale di quegli anni, feci una domanda in quest'aula perché mi accorsi che rispetto a quella che era la normale gestione di un bilancio di un ente locale, intendevo il comune con questo, c'erano delle differenze sostanziali piuttosto rilevanti e mi venne detto che era normale così, cioè che, diciamo, la struttura del bilancio pubblico come ente provinciale presentava delle caratteristiche di gestione diverse rispetto a quello dall'ente locale comune. In effetti le cose non stanno proprio così, perché diciamo che la Corte dei Conti si è espressa in senso contrario, poi siccome l'Unione Province Italiane è intervenuta, perché varie province, naturalmente qua poi se ragioniamo in termini puramente politici capisco che si sia voluto, e anche giustamente, non mi riferisco solo a quest'ente, in generale salvare le province dalla catastrofe, però ora speriamo che la sezione delle autonomie sulla base dell'indicazione del Lupi intervenga e dia la possibilità alle province di continuare a gestire il bilancio nel modo in cui è stato gestito. Pertanto, diciamo, da un certo punto di vista, per senso di responsabilità, perché ci rendiamo conto delle difficoltà in cui l'ente si dibatte, ma d'altro lato, io qua lo ripeto, è una domanda che io avevo fatto subito, ma siamo sicuri che questo bilancio è un bilancio che quadri? Perché si notava che c'erano delle cose diverse rispetto a quelle dei comuni, però appunto mi venne detto che eravamo nella norma. Noi, diciamo, da un lato prendiamo atto del risultato che è un risultato positivo, ma i revisori vincolano il loro parere a un accantonamento specifico di questo risultato per sanare quella eventuale irregolarità. Pertanto decidiamo di uscire dall'aula al momento in cui si voterà il consuntivo. Lo facciamo perché riteniamo di essere stati in questi anni più che responsabili, ma su questa ipotetica irregolarità noi avevamo chiesto chiarimenti già ai primi tempi e ci venne detto che eravamo nella norma. Invece mi sembra che le cose non siano proprio così. Quindi da un lato non mi sento in cuor mio di votare contro un bilancio che presenta un avanzo di oltre 900.000 euro. Non lo posso fare perché da ragioniere andrei contro la logica di quelli che sono i numeri. Da un punto di vista politico ribadisco che secondo me è un avanzo molto ampio, anche perché devo dire che tutte le volte che ci siamo trovati qui ad approvare il bilancio di previsione, ci siamo sempre trovati ad approvare un bilancio di previsione dicendo: riusciamo a chiuderlo, ma con tutte delle difficoltà che ci sono, poi alla fine però ci si ritrova con degli avanzi così ampi, quindi da un lato ci sono bilanci di previsione risicati e dall'altro risultati di amministrazione molto positivi, il che, ripeto, da un punto di vista ragionieristico va benissimo, da un punto di vista politico poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Pertanto, per non votare contro questo bilancio, noi preferiamo uscire dall'aula e lasciare alla maggioranza che in questi anni ha amministrato la provincia di prendersi le proprie responsabilità e di portare, come dire, questo bilancio in approvazione, sapendo che i revisori dei conti segnalano un punto molto specifico che si è verificato nel passato e che in questo consuntivo potrebbe anche trovare la propria naturale conclusione. Però questa cosa ci tengo a ribadirla: la scelta di uscire è duplice. Non si vota contro un bilancio di questo tipo per il risultato che dà, ma ci tengo a ribadirla ancora una volta sul fatto che ci fossero delle situazioni che non tornavano. Io l'ho domandato dalla prima volta che mi sono seduto qua e mi è stato detto che eravamo nella norma. Così non è, ma questo qui non è un discorso politico, è un discorso di pura logica rispetto a una domanda che feci, perché appariva evidente che c'era una gestione un pochino diversa rispetto a quella dell'ente locale comunale. Comunque diciamo, noi nel momento del voto usciamo dall'aula.
Grazie Simi. Due cose molto rapidamente. Allora, intanto c'è un'anomalia, anzi due anomalie grandi come una casa. La prima è che la Corte dei Conti manda un parere sul bilancio del 2015 cinque anni dopo. Quindi la vera anomalia, se ci fosse qualcuno che controlla, chi deve controllare, quindi ci fosse un controllore del controllore, probabilmente la Corte dei Conti avrebbe la sanzione, perché non si può dare un rendiconto a un'amministrazione, soprattutto in un clima particolarmente complicato come quello che hanno attraversato le province, e cinque anni dopo dire che forse abbiamo sbagliato qualcosa. L'altra anomalia, ma consentita dalla legge, è giustamente Simi, che come dire, probabilmente non aveva una grande esperienza delle province, sì dei bilanci e dei comuni, ma delle province abbiamo dovuto imparare tutti rispetto agli enti che gestiamo come comuni. Lì c'è stato un momento in cui, stante la situazione delle province e tagli, vi ricorderete il miliardo, che ha tolto le risorse alla spesa corrente, fu consentito di utilizzare la spesa di investimento per la spesa corrente. Quindi quella era l'anomalia. Probabilmente tu ti riferivi a quello. Qui siamo non in quella fattispecie, siamo probabilmente nella fattispecie della fattispecie. Cioè è vero che la contestazione della Corte dei Conti ti dice che tu hai impegnato maldestramente i soldi che erano vincolati, ma erano quei soldi che erano svincolati, che tu li potevi mettere nella spesa corrente e che sono stati rinviati all'anno dopo sempre nella spesa corrente. Cioè quello che è stata l'entrata dalla vendita di immobili, poniamo 1 milione di euro, che sono andate a finire nella spesa corrente, nel momento in cui noi abbiamo speso 900.000 euro, non 1 milione di euro, i 100.000 euro sono andati in avanzo ed era presumibile che anche l'anno dopo i 100.000 euro si potesse spendere all'interno, in una mancanza di chiarezza totale, insomma in una confusione incredibile con la legge che ti diceva che tu potevi spendere le spese di investimento anche nella spesa corrente. Quindi 100.000 dell'anno dopo sono stati spesi nella spesa corrente. Quindi questo ha ingenerato nel corso degli anni un meccanismo che era assolutamente automatico e però è stato interrotto nell'interpretazione, secondo me, eccessiva della Corte dei Conti, perché vedete, un conto è fare una rendicontazione in un momento dove si vive anche il clima del momento e quindi si ha non solo una valutazione dei conti, ma insieme alla valutazione dei conti c'è un sentimento e una pressione, che è la pressione che in quel momento c'era ed era fortissima, per la quale si è portata a fare delle robe che secondo me sono illegittime. Ma sono illegittime non per la provincia di Massagrande, sono illegittime. Cioè io credo che la Costituzione non consenta di mettere le spese di investimento nella spesa corrente, facendo un danno incredibile ai bilanci dello Stato. Perché io voglio vedere se a casa vostra succede anche quello, ma quelli vanno a finire male. Voglio vedere se a casa vostra vendete una casa per andarla a mettere nelle pizze, nelle vacanze. Di solito quando si vende una casa o si compra un'altra casa o si fa qualche cosa, si compra dell'oro o si compra un diamante o si fanno delle cose che comunque ci consentono di incrementare il nostro patrimonio. Qui noi abbiamo buttato via una paccata di soldi, non so per qual è la razza, ma insomma ormai è inutile, è tempo passato, ma questo per arrivare a dire che in quel momento era molto complicato. La Corte dei Conti arriva 5 anni dopo e ci fa un'eccezione nell'eccezione. Era davvero complicato, tant'è che non siamo da soli, siamo in buona compagnia, e l'unica interpretazione che c'è stata a livello della Corte dei Conti è solo quella toscana, perché dalle altre parti, nelle altre regioni, non c'è stata questa interpretazione così restrittiva, tant'è che abbiamo concordato tutti di andare a chiedere alla Corte dei Conti e Sezioni Riunite di Roma cosa ne pensano rispetto a questo tema. Speriamo vada bene, nell'interesse ovviamente dei cittadini, perché questi soldi potrebbero essere liberati, diversamente noi ci dovremmo impegnare a ripianare per i prossimi 2 anni o 3 anni, e quindi sì, mi sa cosa vuol dire partire con un bilancio in disavanzo, cosa vuol dire mettersi a riparare. 900.000 euro, che sembra una cifra enorme, nel bilancio provinciale cosa sono? Sono 90.000 euro di un comune normale, un bilancio di 20 milioni di euro, cosa sono? Dove vengono? Vengono fuori dalla competenza? No, vengono dalla competenza e anche dal lavoro straordinario che viene fatto sulla revisione dei residui. Per cui quei residui che piano piano si sono liberati, perché o i residui passivi ci siamo accorti che sono scaduti i termini, perché sono trasferimenti dello Stato, della Regione, o altre cose che avremmo dovuto pagare non ce le hanno chieste, insomma tu conosci, sai di cosa parlo. Ogni anno, man mano che maturano i tempi che non ce li chiedono, non li liberiamo. Quindi mettici pure un pezzetto di competenza, che giustamente i ragionieri, lo sapete, hanno anche, e io dico per fortuna, hanno anche un modo, che è quello dell'utilizzo della prudenza, cioè di avere sempre da parte qualche cosa, perché se succede qualcosa che non va, come quelli, c'è sempre un pezzetto che sta lì. Quindi posso pensare che nella competenza qualche cosa si sia fatto. E poi è pulizia dei residui, quindi davvero minimale rispetto a quello che è. Questo per provare a dare una spiegazione. Io rispetto moltissimo anche la correttezza della minoranza, che ovviamente, anzi parlerei dell'opposizione, non neanche della minoranza, perché voglio anche ricordare, sono corretto, che molto spesso l'opposizione è stata maggioranza. Perché insomma, oggi non è successo, altrimenti Simi oggi sarebbe alzato e avrebbe fatto il suo, giustamente, e l'avrei fatto anch'io, però insomma voglio, come dire, oggi che non ce n'è bisogno, vi voglio ringraziare più di ieri, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. Quindi rispetto la decisione di andare, di uscire dall'aula, e quindi spero che le probabili spiegazioni che ho dato, se la Claudia volesse integrare qualche cosa rispetto a quello che ha detto, lo può fare, perché insomma è nessun problema.
No, voglio intervenire per due cose che particolari, che Simi chiaramente, che il consigliere Simi sa perfettamente. Un ragioniere capo non firma bilanci falsi, almeno io, non dà parere positivo su delle cose che non sono permesse dalla legge, e quantomeno le revisioni dei conti. Ora, discorso degli anni 2015-16-17, che il nostro Presidente è entrato alla fine del 2016, lui ha vissuto forse indirettamente, no? questa cosa, insomma, per sentito dire, poi insomma come sindaco si è tante volte venuto, no? L'assemblea dei sindaci a approvare quei bilanci. In quegli anni quelle norme erano straordinarie e a tutti i ragionieri d'Italia, delle province italiane, tremava il polso a fare quello che ci chiedevano di fare. Voi considerate che nel 2015, su una entrata propria di 16 milioni di euro, la provincia di Massa Carrara ha versato allo Stato 13 milioni di euro. Quindi in quegli anni gli avanzi che avevamo, cioè penalizzate, sono state le province che hanno venduto. Noi, avendo lavorato tantissimo, perché per alienare non si aliena così, all'Invimit partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'Invimit è stata creata proprio per far vendere alle province i beni che avevano. L'Invimit ci comprava gli immobili a dei prezzi spropositati. Vedi Questura di Massa, 2.800.000 euro, che calà, era un colabrodo. Questo ti fa immaginare che tutto era tutto pensato e stabilito. Quindi tutte queste vendite che noi tecnici, i miei tecnici, tutto chi ha lavorato, sono state vendite sudate. E quando lo Stato ti ha detto, puoi sin dall'inizio nel bilancio di previsione, per gli equilibri, non specificando quali equilibri, per gli equilibri di bilancio, applicare in sede di bilancio di previsione l'avanzo destinato agli investimenti. Tremavano i polsi, ma questo abbiamo fatto. Poi, dopo 5 anni, no, e poi parentesi, Io ho ancora sulla scrivania, che non toglierò mai da lì, un libro che vi invito quando venite a trovarmi, ve lo faccio vedere, delle Sezioni Unite. Nel 2015 diceva il grave squilibrio che quella benedetta legge aveva prodotto, la 190, non mi ricordo nemmeno quale, la 190 del 2014 per il bilancio 2015, il grave squilibrio che avrebbe prodotto, che ha prodotto, questi tagli, questa richiesta di versamento delle entrate delle province allo Stato. Quindi, ripeto, nulla di illegittimo c'è stato, come dice il Presidente, noi abbiamo degli scollegamenti negli apparati dello Stato, e questo ogni giorno si vedono e si toccano, che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Per cui dopo 5 anni, come ripeteva il nostro Presidente, la Corte dei Conti Toscana, l'unica Corte, spero che l'unica, perché ad oggi siamo solo alla Corte dei Conti Toscana, quindi penso che le altre corti abbiano già esaminato i consuntivi di tutte le province e non siamo gli unici a aver fatto questa manovra, già a loro ha sempre puzzato il fatto che noi si applicasse questo avanzo destinato. Ma poi cos'è andata a vedere? È andata a vedere che una volta applicato si produceva un avanzo libero. Ma l'avanzo libero, come ben sapete, non si produce solo nella competenza, ma si produce anche nella gestione dei residui. Noi in quegli anni avevamo tante somme che la Regione, al tempo dei tempi, quando c'era il tempo delle vacche grasse, versava e senza rendicontazione, e le province, tante province, non avevano il modo di spenderli, per cui gli avanzi prodotti liberi venivano da una pulizia dei residui. Anche l'avanzo di 900.000 euro deriva dalla pulizia dei residui passivi che noi ancora abbiamo, e che, se andate a vedere puntualmente gli allegati introdotti i nuovi allegati introdotti quest'anno, che sono stati una follia, una follia pura, però quantomeno abbiamo, io ce l'avevo già, comunque qui vuole la situazione puntuale, un altro anno, queste volte ce le siamo lasciate lì, un altro anno potremo liberare anche certe risorse che riguardano i trasferimenti che la Regione Toscana ci dava per i servizi, per l'impiego, li dava senza rendicontazione perché c'erano i soldi da dare, che noi non abbiamo mai utilizzato, degli anni che risalgono al 2014, 13 e via discorrendo. Quindi l'avanzo che abbiamo, una parte sicuramente è sulla gestione dei residui, l'altra parte, quando proprio per questa benedetta contabilità armonizzata, che è stata sempre un'invenzione molto, 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 molto importante, un'invenzione, la dico perché si poteva sistemare diversamente e far tribolare meno la gente, quando alla fine dell'anno ti arrivano dei soldi che non ti aspetti, che non ti aspetti, o di entrate di parte corrente, oppure, ecco, cosa fai? Non li puoi impegnare perché non ce la fai a spenderli. Se ti arrivano a novembre non ce la fai a spenderli. E cosa fai allora? Li mandi in avanzo. Li mandi, se c'è una maggiore entrata non prevista. Chiaramente l'assestamento l'hanno portato al 31 luglio, anche lì è tutto un dire, è tutto un programma. Chiaramente se ci arrivano dei soldi a ottobre-novembre, tu non fai in tempo a spenderli, perché già in quel periodo lì, vista le scadenze dei bilanci, dei consuntivi che vengono sempre diluiti lì, il tempo gli uffici non ce la fanno a spendere. Chiaro è che non è una questione di mancata programmazione, è una questione che te non hai il tempo fisico, materiale, per spendere delle somme in più. Quindi questo avanzo di 900.000 euro, che è poco, diciamo così, è proprio anche sia dalla gestione dei residui, quindi eliminazione di residui che rivengono tutte le volte rivisti, e ripeto, a consuntivo 2020 potremmo ripulire delle somme e metterci a disposizione di avanzi da trasferimenti, liberarli e diventare avanzo libero, sia da una competenza che soldi arrivati alla fine dell'anno certamente non si possono spendere. Questo è. Poi speriamo che il parere che l'UPI nazionale ha formulato alla Sezione Unite, sarebbe opportuno che ve lo leggeste, perché lì capite proprio di cosa si parla, perché quel parere scritto da esperti in materia, non scritto da me, fa veramente rilevare che quello che le province hanno fatto era forzatamente, cioè una cosa forzata, perché non si sarebbe usciti e non avremmo nemmeno pagato gli stipendi.
Grazie dottoressa Bigi. Allora se l'opposizione lascia l'aula, metto in votazione, c'è da rifare l'appello, non serve.
In 3 eravamo in 9, quindi
bene, quindi siamo in 6. Metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, rendiconto di gestione anno 2019, favorevoli, unanimità, c'è l'immediata eseguibilità,
certo.
Favorevoli, unanimità. Prego consiglieri, se volete rientrare, rientra l'opposizione, quindi ritorniamo a 9. Approvazione convenzione e regolamento del sistema museale provinciale Terre de Malaspina e delle statue stele. Probabilmente questa convenzione l'avete approvata anche nei vostri consigli comunali, forse Massa ancora non lo ha fatto, ma lo farà molto rapidamente, perché questa convenzione è stata dibattuta anche dai sindaci ed è sostanzialmente la provincia anche nel... Sì, ma facciamo presto, perché qui Cristiano, poi andiamo subito alla variazione, oppure devi andare via? Va bene, allora chiede il consigliere Bottici di anticipare il punto all'ordine del giorno, che è il punto 6, diventa il punto 3, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020, articolo 175, e aggiornamenti al DUP. Programma triennale opera pubblica adottata con decreto numero 29, ratifica, quindi una variazione di bilancio. Allora cantoniamo la delibera della eccoli qui. Allora qui abbiamo fatto una variazione di bilancio, sapete che il bilancio ormai una volta si facevano una volta all'anno con qualche variazione, ormai le variazioni sono più volte all'anno in base anche all'andamento, agli assestamenti che di volta in volta si rendono necessari. Qui abbiamo a disposizione nuove somme tra le minori spese e le maggiori entrate di 378.000 euro, che derivano 198.897,75 da Gaia SPA, che è risultata soccombente nei giudizi con il Tribunale di Massa in una causa con la provincia di Massa Carrara. 30.000 euro da una verifica che gli uffici hanno fatto, dovevamo pagare 30.000 euro che invece non erano dovuti e sono state fatte le note di credito, e quindi abbiamo 30.000 euro rimborsati, 30.000 euro in più, addirittura li avevamo pagati dall'Enel, 30.000 euro in più. Le due somme contano praticamente, sono 200.543 euro. Poi abbiamo maggiori entrate per 93.000 euro, che sono le somme derivanti dai trasferimenti della polizia della Regione Toscana sulla polizia a Valeria, sulla polizia provinciale. Sapete che l'intenzione della Regione è quella di implementare, rafforzare la polizia provinciale, tant'è che abbiamo fatto concorso di manifestazioni di interesse di mobilità e arriveranno 3 nuovi poliziotti provinciali, perché davvero il numero è esiguo, perché con l'obiettivo di arrivare nel giro di poco tempo a 10 unità, che sono le unità minime che sono state decise a livello regionale per avere una sufficienza rispetto a quelle che sono le problematiche soprattutto relative ai cinghiali. Perché vedete, prima ci hanno tolto le cose, si sono accorti che non funziona, allora ora ci ridanno e ci devono dare i soldi. Quindi abbiamo 93.000 euro in più che da spendere nell'avanzo libero. Abbiamo minore spese di 19.807, che è un minor trasferimento allo Stato del fondo di riequilibrio. Una minore spesa di 63.913, che era relativa al minor trasferimento allo Stato per il concorso alle province, alle città metropolitane, cioè dei rimborsi dei soldi che dobbiamo dare allo Stato per il concorso alla finanza pubblica, rifacendo i conti,
loro l'hanno rifatto i conti,
praticamente gli dobbiamo dare 63.900 euro. Come dicevo in premessa, contano 377.899 euro. dove vanno? Vanno sostanzialmente per la maggior parte nella manutenzione ordinaria e in appalto di immobili, manutenzione degli immobili scolastici, l'acquisto di beni durevoli per manutenzione immobili, quindi buoni che facciamo per acquistare la vernice, quello che serve per fare la ordinaria amministrazione delle scuole per 58.000 euro, l'acquisto del software per la polizia provinciale, 17.800 euro, il vestiario della polizia provinciale, 10.000 euro, sono 9.000 in più, sono 9.000 in più, no, 10 più 1, c'erano 1.000 euro, sono 10.000 in più, quindi 11.000. L'acquisto di automezzi della polizia provinciale, 6.000 euro. Gli acquisti di armi della polizia provinciale, di 1.100 euro. Prestazioni di servizi della polizia provinciale, 4.100 euro. E le quote associative nelle partecipate, dove siamo ancora all'interno delle associazioni in cui viviamo, sono 2.500 euro in più. Poi c'è la parte dell'indennità del Presidente, che sapete che dal primo di gennaio vi inviterò tutti a cena, perché dopo 3 anni che ho rimesso dei soldi, ora finalmente arriverà qualche cosa, ma avrò il piacere di invitarvi tutti a cena, anche ovviamente l'opposizione, sarà un piacere per festeggiare questi 18.000 euro che conguagliano i soldi che prendo dal sindaco e che sono equiparati al sindaco della città di Massa, la città capoluogo, quindi andrò con due incarichi, prenderò i soldi che prende il sindaco di Massa, insomma, così per essere al netto di tutta una serie di questioni. Abbiamo ovviamente dovuto implementare anche la parte di informatizzazione, sono 5.400 euro, prestazioni di servizi dell'ufficio 2.000 euro, insomma sostanzialmente queste sono le cifre importanti. Abbiamo maggiori entrate delle spese con vincolo di destinazione e sono i trasferimenti dello Stato per il Covid, quindi i soldi che vanno per le disinfestazioni o disinfezioni, come si vuol dire,
sanificazioni.
Per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, sapete che il governo ha stanziato ulteriori risorse per la via per le strade e sono 300.000 euro in più nella prima fase, e poi addirittura ci hanno ridato, l'avrete letto anche sul giornale, ci danno circa 90.000 euro in più a crescere nel corso degli anni. Noi avevamo, vi ricordate, dal Ministero dei Trasporti 1.541.000 euro, quindi la variazione in aumento di 316.000 euro all'anno nel 2020, 2021 e 2022. Probabilmente qui dovremo fare un'ulteriore variazione, Claudia, che è quella dei soldi di ora, gli 87, sì. Gli 87 più gli 89, 84, che arriveranno a valere sul 2019 e il 2020, che vanno a implementare questo conto. Sapete anche che questi soldi man mano aumenteranno nel corso degli anni, fino al 2033 si arriverà a una cifra che supera i 3 milioni di euro, che ci consentirà anche di mettere a posto le situazioni. Con decreto numero 2 dell'8 gennaio 2020 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la graduatoria relativa ai contributi per le indagini di verifica dei solai a cui abbiamo partecipato, sono 60.000 euro, abbiamo già dato gli incarichi e stiamo lavorando per capire gli sfondellamenti del Salvetti, Tognolo, Minuto, Liti, Pascoli e Montessori. C'è una sistemazione contabile e sono i soldi dell'edilizia scolastica, 3 milioni e 9 dello Zaccagna, 10 milioni e 6 del Minuto e 3 milioni e 750 del TACCA di Carrara, che avevamo messo in un capitolo regionale in entrata. Questa è una sistemazione, vanno in un capitolo che è del MIUR, non è più regionale, ma addirittura noi lo dividiamo anche poi per competenza, perché ovviamente i lavori non li faremo tutti quest'anno, probabilmente niente, riusciremo solo nel 2020 a iniziare le gare per assegnare i lavori, quindi questi 4 milioni di euro che vedete nel 2020 probabilmente dovremo rifare una variazione di bilancio per portarli se saremo in grado, non credo, di assegnare i lavori, sarà una FBV, altrimenti verrà fatta un'ulteriore variazione. Poi ci sono l'ulteriore trasferimento.
Scusa Presidente.
Sì.
Però, Presidente,
ho finito. Ho finito, sono in fondo. Sono 500.000 euro che trasferiamo al comune di Bagnone. I trasferimenti poi abbiamo della regione Toscana che sulle funzioni di trasporto pubblico locale diminuiscono, quindi ci danno meno soldini e abbiamo dovuto riallocare le risorse che ci sono rimaste, quindi spendiamo meno. Sono per 32.000 euro. Poi abbiamo 43.000 euro in più per gli interventi in materia di riduzione dei rifiuti che verranno trasferiti a Nausicaa e a Ex Lamia per 43.650. Ci sono 20.000 euro in più perché la provincia ha vinto una causa in Cassazione che vengono messi nel capitolo delle spese legali. C'è un trasferimento da parte della Regione Toscana di 92.000 euro per il 2020, 307.000 per il 2019, scusate, e 307.000 per il 2021, che vanno a ristorare i soldi che vanno spesi sulla strada regionale 445. Quindi sono soldi finalizzati alla gestione di una strada regionale che facciamo noi. Quindi 92.000 euro nel 2020, 307.000 nel 2021. C'è una piccola un piccolo storno tra capitoli, abbiamo risparmiato la neve, li mettiamo nell'economia delle strade. Ho finito, cercando di essere il più sintetico possibile.
Sì, sarò velocissimo anch'io. Noi ci asteniamo.
Allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Ah sì, scusa.
Grazie. Allora, io in riferimento alla riduzione da parte di Regione Toscana della gestione delle funzioni del trasporto pubblico locale, volevo sapere come mai sono stati ridotti questi fondi.
Perché,
velocissimamente, faccio presto. La Regione Toscana ti manda a dire le cose quando te i bilanci li hai già fatti da quel tempo. Noi abbiamo approvato il bilancio a dicembre del 2019. Chiaramente il bilancio è presuntivo, soprattutto quando c'è entrata e uscita collegata, quindi presumi che ti vengano trasferite le cose dell'anno prima, cioè del bilancio in corso. Chiaramente poi la Regione Toscana ti manda a dire a metà anno, nel caso questo, che ti dà di meno. Chiaramente per una sistemazione contabile te riduci anche la previsione sia in entrata che in uscita, tutto lì.
Però penso che lei non volesse sapere questo, ma volesse sapere la motivazione. La motivazione è che il trasporto pubblico locale che stava in carico alla provincia oggi è diventato in carico alla regione, per cui ovviamente le incombenze che noi abbiamo tenuto nel momento in cui il contratto era della regione, ma che gestivamo noi, quindi ci dava le risorse per poter per loro conto gestire il servizio, avendo adesso tutto avvocato a sé ed essendo rimasto qui solo la commissione territoriale sostanzialmente che si occupa di alcune cose, ci hanno stornato le risorse perché non facciamo più tutto quello che facevamo prima. Questo in sostanza è il motivo della diminuzione delle risorse. Allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ratifica. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 3, immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 6, astenuti 3, contrari nessuno. Consigliere, auguri consigliere per i pape, eh? Mi dai ce l'hai qui Claudia, scusa, l'approvazione della convenzione. Allora, ritornando al punto, io a questo punto però questo è diventato il punto 6, quindi punto 4, comunicazione dell'avvenuto prelievo dal fondo di riserva ex articolo 166 decreto legislativo 267 approvato con decreto del presidente della provincia numero 34 del 18/6/2020. Qui non si vota e è stato fatto questo prelievo di 6.100 euro per l'informatizzazione degli uffici e più specificatamente per la PA, pago dell'amministrazione, che anche lì tutti avete dovuto fare, noi non avevamo capitoli ma è obbligatorio farlo, quindi abbiamo dovuto attingere al fondo di riserva del presidente. Punto 5, allora qui chiedo di spostare il punto 5 al punto 6 e di spostare il punto 6 al punto 5, metto in votazione lo spostamento dei punti all'ordine del giorno, favorevoli, unanimità dei consensi. Bene, quindi il punto 5 è la variazione, è la, l'approvazione della convenzione al regolamento del sistema museale provinciale Terre del Malaspina e delle statue stele. Questo, dicevo, lo avete visto sicuramente nelle vostre commissioni, nei vostri consigli comunali, anche Massa dovrebbe approvarlo in uno dei prossimi consigli, anche perché lì abbiamo, invito la consigliera di Massa, ma non ce ne sarà bisogno per il sindaco perché ci ho parlato, ma se non si conclude questo accordo, la convenzione, non si prendono i finanziamenti, cioè chi non sta qui dentro non ha possibilità di partecipare ai bandi per la gestione dei musei e anche per la gestione delle biblioteche. Dicendo che la provincia, in tutta la riforma che c'è stata della legge del Rio della 56, una delle competenze, come dire, magari che sembrerebbero anche essere relative, ma è una competenza importante, è la funzione delle reti culturali, che è rimasta in capo alla provincia. Ovviamente nel 2014, quando c'è stata la riforma e tutti sono scappati, la provincia non era in grado di occuparsi direttamente della gestione, tant'è che è rimasta solo una funzionaria che è qui e che ringrazio, la dottoressa Lazzarini, che si occupa di questo e anche di altro, non era in grado da sola ovviamente di poter portare avanti un impegno così gravoso, è stato individuato l'Istituto Valorizzazione Castelli come elemento di gestione delle reti culturali e quindi gli è stato assegnato il ruolo di capofila. Nel frattempo sono intervenute modifiche alla legge regionale che ci impongono di adeguare il regolamento e di ritornare ad una convenzione con i comuni per la gestione delle biblioteche e dei musei. Quindi lo avete visto agli atti, quelle che sono le situazioni, io non aggiungerei altro. Francesca, non so se ho detto la sintesi, insomma, provo a essere sintetico, poi se hanno bisogno di... Sì. Se non ci sono interventi, allora metto in votazione il punto 5. Chi è favorevole? Allora sono 2, 4, 5, 6, 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1.
7 favorevoli e 1 astenuto.
Sì, mi ero fermato perché avevo visto che l'Irene era...
Bambini.
Sì. Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 2, 4, 5, 6, 7, contrari nessuno, astenuto 1. Punto 5, interrogazione e interpellanze. La parola al consigliere.
Mi sembra che non ce ne siano, presidente, perché tutti tacciono.
Andiamo a vedere la Juve allora.
No, guai, si tifa contro, certo, si va a vedere la Juve. Io infatti la Juve la seguo sempre, tifo per gli altri. Mi dispiace per il consigliere Alberti, no. Mi permettete soltanto, mi tolgo un attimo questo, sennò fatico a respirare. Oggi è il 26 giugno. Volevo ricordare questo episodio che 112 anni fa, il 26 giugno del 1908, è nato Salvador Allende. Io che ho visitato il Sud America e ho visitato anche il Cile, ho avuto, no, magari l'onore no, l'onore ce l'ho avuto perché ho conosciuto le madri di Plaza de Mayo in Argentina, però casualmente trovandomi in un paesino del sud del Magallanes, che è proprio l'ultima regione più a sud del Cile, ho potuto visitare il luogo dove è nato il Partito Socialista Cileno. E quindi mi piace ricordare la figura di Salvatore Allende, intanto ricordando il luogo dove il suo partito è nato, poi devo dire che al di là di quelle che possono essere le valutazioni sui comportamenti politici delle persone, mi è sempre piaciuta la sua immagine con l'elmetto in testa e la sua mitraglietta pronta a dare la vita bombardato da degli aerei. Oltre a questo, nel GAP, che non so, magari conoscerete, comunque era il gruppo di Amigos Presidenciales, c'era un gruppo di socialisti che difendeva la sua persona, c'era anche un piemontese che si chiamava figlio di piemontesi, Juan José Montiglio, la cui famiglia era anche di solide tradizioni granata, quindi così ricordo Salvatore Allende introducendo anche un piccolo elemento diciamo di colore. Comunque ritengo la figura di Allende una figura eroica nella storia di quel tempo. Intanto, quando si parla di Sud America, io l'ho potuto visitare, ci sono delle differenze sociali talmente grandi che è difficile giudicarle con la sensibilità che possiamo avere noi europei. E poi comunque chi difende la democrazia e mantiene la parola e dà la sua vita per la democrazia, penso che vada sempre ricordato. Quindi, insomma, oggi sarebbe stato il suo 112° compleanno e allora, insomma, lo voglio ricordare in questa sede. Grazie.
No, grazie, perché insomma sei ogni volta, hai queste l'almanacco culturale, insomma hai fatto bene a ricordare una figura che sicuramente è rimasta e rimarrà nella storia per insomma le vicende che note del colpo di Stato che poi ha dato il via ovviamente a una dittatura che è la dittatura di Pinochet, che ovviamente insomma sappiamo quello che ha creato in quelle terre, e allargandosi poi anche all'Argentina, insomma un sistema, ora io non voglio buttarla in politica, ma insomma della destra fascista che ha ovviamente fatto dei danni incredibili, e per cui è bene, come dire, ricordarlo, perché questi fatti non avvengono davvero mai più, insomma ce lo spieghiamo, insomma so che quelle terre, sappiamo tutti comunque che quelle terre anche oggi non sono poi così tranquille, perché sono sempre soggette a politiche molto particolari, tra l'altro sono anche molto impoverite, insomma rispetto anche a paesi del Sud America vivono anche situazioni molto particolari. Quindi vabbè, grazie, perché ci stimoli anche nella parte culturale, che ovviamente ci porta fuori dai numeri e alle difficoltà della provincia, dei problemi che ci sono. Sarebbe interessante davvero anche individuare magari un consiglio dove si dibatte su qualche cosa di utile, che ci fa alzare un pochino lo sguardo e avere una discussione anche, come dire, più prettamente politica, perché davvero in provincia sulla politica abbiamo discusso davvero molto poco, anche sui conti, sui bilanci. Quindi grazie per la tua ogni volta il tuo interesse anche alla parte culturale di quello che succede nel mondo. Va bene, allora ci fermiamo qui, al prossimo consiglio, grazie. Irene, pensa a quello che ti ho chiesto prima, parla con i tuoi e poi se va bene ci mettiamo al lavoro. Qui c'è la Francesca Lazzarini che eventualmente sarebbe la tua partner.